Buongiorno a tutti, si confronto con la parola con Carlo Legnani e Giancarlo, e l'amico Giancarlo.
Buongiorno.
E anche oggi, lunedì 21 ottobre, abbiamo il piacere di accogliere il nostro prevosto Don Giuseppe.
Buongiorno e buona settimana a tutti.
Perché Don Giuseppe, noi questo è il dia, anzi diciamo subito che termineremo 5 minuti prima,
perché poi vado per la messa,
da celebrare la Santa Messa delle 10
in preparazione alla festa del trasporto,
che poi c'è un particolare che noi registreremo l'omelia che lei presenta in queste messe di questi 4 giorni da oggi a giovedì, che poi mandiamo alla sera a Radio Orizzonti alle 20:15.
Perfetto. Quindi, perché voglio che ci prepariamo a vivere bene questa festa, perché non sia tanto il trasporto nostro di Lui, quasi trasportiamo un oggetto, ma è Lui che crea un trasporto dentro di noi, è Lui che ci chiama ad essere Suoi seguaci.
Le sue parole sono sempre molto profonde, poi magari chiederemo qualche chiarimento anche. Beh, allora concludiamo nel dire: prendete nota, chi partecipa alla messa delle 10, benissimo, sarà presente all'ascolto, altrimenti alle 20:15 stasera su Radio Orizzonti ascoltate questa omelia in questi 4 giorni.
5 giorni, da lunedì a venerdì.
Da lunedì al venerdì.
Questa settimana tenendo proprio il Vangelo che la liturgia ci propone nel giorno.
Ecco, quindi ricordatevi alle 20:15. Beh, sono tante le iniziative di questi giorni. Difatti ho in mano il foglio informatore, conservatelo anche voi che ci state ascoltando. Già questa sera in prepositorale alle 21 c'è un incontro molto importante.
Davvero, io non la conoscevo, una volta visto il volto ho riconosciuto un volto che non mi era del tutto nuovo, ma non conoscevo la sua esperienza. Ascoltando qualche testimonianza che Beatrice Fazzi ha offerto, davvero una testimonianza bella, si vede come il famoso trasporto di Cristo che la sta trasportando, che la sta davvero lì, ha cambiato il cuore, come dice lei stessa.
Infatti dice, questa è proprio la sua testimonianza di questa sera, alle 21 Beatrice Fazzi, che è un'attrice, e quindi porterà la sua testimonianza, al quale lei stessa ha dato il titolo, Un cuore nuovo. Quindi io aggiungerei, da un cuore duro a un cuore nuovo, e dice, dal male di vivere alla gioia della fede. Ecco, questo, in questa frase c'è dentro tutto.
È il titolo del suo libro, nel senso che lei proprio fa riferimento alla profezia di Ezechiele 36, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Ecco perché parla di un cuore nuovo, è un cuore nuovo, dono della grazia dello Spirito. Ma non sto a dirvelo, perché sennò vi do un riassunto.
Deve anticipare,
ecco. Io voglio davvero che l'ascolto di lei, della sua testimonianza, ci aiuta a entrare dentro e a scoprire come oggi 2024 Cristo agisce nei cuori. Basta lasciargli spazio.
Sarà in diretta anche su radio?
No,
non è possibile fare il collegamento sotto l'aspetto
tecnico. Non è in diretta,
tecnico.
Penso che verrà
poi verrà registrata e la rimanderemo
trasmessa.
In altre occasioni e pubblicheremo poi quando sarà mandata in registrazione. Ma però una domanda io la faccio a Don Giuseppe, al di là del libro dell'attrice. Il male di vivere, perché oggi è così diffuso questo male di vivere, soprattutto tra i giovani?
O non dimentichiamo anzitutto che i giovani sono i nostri figli, e quindi forse con la vita potremmo anche noi avergli trasmesso un po' questo male di vivere.
Ecco, non è per tutti, adesso questo
non è per tutti,
noi generalizziamo,
però
ma non
noi
è
dobbiamo
per
in questo momento aiutarci e aiutare chi è più piccolo a dare senso e pienezza alla vita.
Ecco,
lo dirà in qualche modo, penso, anche Beatrice. Mi viene in mente in questo momento un giovane, il beato Carlo Acutis. Fino a quando pensiamo che sono io Io solo, che decido tutto della mia vita, come in fondo Beatrice stava anche lei facendo nella sua esistenza, potremmo incorrere anche in questo rischio del male di vita, del male di vivere. Ci è chiesto davvero di affidarci a un altro. Forse sta dentro un po' anche qui. Bello. Cioè, noi crediamo che Dio dà senso e pienezza alla nostra vita.
Ecco. A proposito, ho citato Carlo Acutis. Giancarlo, volevi aggiungere qualcosa a proposito della presenza dei santi nel nostro santuario?
No. Ieri, quando sono venuto a spiare l'omelia di Don Giuseppe sabato sera, ed ero vicino all'altare di Carlo Acutis, del beato Carlo Acutis, mi ha impressionato l'affluenza di persone a quell'altare. Non lo so, ma ve l'aspettavate questo? Cioè, è un santo giovane, particolare, non è del nostro territorio.
Come non è,
nostro
è di casa nostra?
Milanese, è nato a Londra, ha vissuto, ma sì, ma comunque
però
non è
un po' di casa, ecco.
Vabbè, di casa io non lo conosco. Chiedo scusa per la mia ignoranza, non lo conoscevo. Solo con il battage che è stato pubblicitario, che è stato fatto dalla reliquia in re, ho saputo della sua esistenza. E penso che anche altri fossero così come approccio. Eppure sono stato sorpreso da questo grande afflusso.
Sì.
Ve l'aspettavate? È un sinonimo di cristianità, oppure c'è,
diciamo,
anche del
che
fanatismo?
In questo momento c'è un desiderio di ricercare dei modelli di vita vicini. Parto da una citazione. Qualche giorno prima della sua morte, il cardinale Schuster disse: oggi la gente non è più attirata da tante cose. Citava in quel momento, lui lo chiamava ancora così, il cinematografo e i campi sportivi. Ma diceva lui: è attirata dai santi. Citava un esempio di un santo che aveva attirato al suo passaggio le folle. E si è visto qualche giorno dopo, quando lui, morto, dal seminario di Venegono fu portato in Duomo a Milano e probabilmente è passato anche da Saronno, in qualche modo ha attirato persone che accorrevano a lui. Quindi c'è il desiderio, e qui dobbiamo anche dire un grazie al Concilio che l'ha richiamata, la vocazione universale alla santità. Siamo tutti chiamati a diventare santi. C'è un desiderio, cioè di fare della nostra vita qualcosa di bello, un capolavoro. Questa è la santità in fondo. Ora, vedere un santo vicino, questo è nato nel 1991, no? Un quindicenne, certamente anche dotato di alcune caratteristiche di intelligenza anche, ma soprattutto di un'intensa vita spirituale, l'adorazione dell'Eucaristia, l'amore alla Madonna, l'attenzione ai poveri, la cordialità nel suo carattere. C'è un modo di vivere una vita umana autenticamente. Io penso che è questo che attrae oggi. Ecco dove sta il segreto della santità di Carlo Acutis, con quella sua bella frase che ha quando dice: noi non dobbiamo essere, cioè nasciamo tutti come originali, corriamo il rischio di finire tutti come delle fotocopie. E forse è un po' qui, sì. Fare della nostra vita qualcosa di grande, di originale.
La società oggi vuole fotocopie delle persone, anzi, e le persone si prestano, vogliono, per sembrare, per apparire, si accontentano di essere fotocopie. Ma a proposito di santi, è bello tra l'altro che sono santi di casa e santi del momento, insomma. Ma ieri Papa Francesco ne ha fatti 14.
14, sì.
Tanti.
No, perché durano dei gruppi di santi, di beati canonizzati, perché sono fondamentalmente quattro canonizzazioni di due persone singole, Giuseppe Alamano e Elena Guerra, che sono due italiani, e altri di gruppi di santi E la santità non è una cosa che creiamo noi, eh? La santità è un riconoscimento. La Chiesa riconosce con un'attenzione scrupolosa. Io inviterei qualcuno a dare un occhio qualche volta a una posizio. Io per esempio ho qui in casa la posizio, cioè tutto il processo, si dice così, no? Per il cammino di canonizzazione di San Paolo VI, ma c'è proprio un'attenzione scrupolosa. C'è anche il famoso avvocato del diavolo, no? Quello che in qualche modo deve fare quasi giocare contro, per dire, andare a cercare gli elementi. Ecco, Giovanni Paolo ha avuto questa intuizione, l'intuizione del Concilio, dicevo prima, di presentare dei modelli di vita.
E lei ha seguito molto anche Santa Gianna Beretta Molla.
Ecco, io sono stato in una parrocchia dove lei è nata, cresciuta, dove si è sposata, dove ha vissuto, dove è anche morta, eh? E certo però che lì nemo profeta in patria, nessuno è profeta in patria, e lì si verifica proprio questo aspetto, no? Dove forse si fa fatica ad accogliere la santità, la vogliamo da una parte, ma fatichiamo a riconoscerla. La Chiesa, con un processo, con un'attenzione anche alla posizione di Santa Gianna, ho avuto la possibilità di leggere in questi anni magentini.
Ha scritto anche un libro.
È davvero molto bella, sì. Molto...
Bene, questo è un incoraggiamento a tutti noi, e dire possiamo essere interessanti, ma è molto difficile. Anzi, una signora stamattina, Gisella per la verità, mi ha detto, chiedi quali sono i 18 peccati dell'uomo. Io non so neanche, ho detto,
non lo so neanche io.
Non lo so perché, i 18, se fossero solo 18 sarei contento, sono
appunto,
molti di più.
No? Il peccato è proprio il seno della monotonia, no? Qualche volta qualcuno dice confesso sempre i medesimi peccati, il seno è che il peccato è monotono. La santità invece è qualcosa di originale, ma è il dono e il frutto dello spirito che inabita nel nostro cuore. Lo diceva San Paolo ieri, siamo tempio dello Spirito Santo.
Giancarlo, come vedi la visita che Don Giuseppe sta facendo nelle parrocchie della città, no, parrocchie che sono sue, perché lui è il parroco.
Come la vedo io? Chiederei a Don Giuseppe come sta vivendo, cioè che se può già tracciare un primo bilancio oppure una impressione.
Un primo bilancio delle due parrocchie viste, San Giovanni alla Cassina e ieri Santuario della Beata Vergine Maria dei Miracoli. È davvero l'occasione di un incontro, tra l'altro con mia grande meraviglia, scendendo a salutare la gente nelle quattro messe, nelle cinque messe, di uno di sabato più le quattro di domenica, e chiedendo i paesi, davvero il santuario è un centro di attrazione. Gente da ogni parte, anche da Monza ieri, da Tradate, ho incontrato ex parrocchiani che non sapevano, mi hanno rivisto lì per dire, quindi da Gorla Maggiore anche, cioè dei paesi dove sono stato mancava Vedano, anche Magenta, ma no, Magenta c'era, sono
sapevano che lei avrebbe celebrato.
No, non sapevano, questo, non penso questo, vuole dire Tradate non ha, per dire, cioè, come il santuario è davvero, ha una sua specifica vocazione, che non è soltanto circoscrivibile nella comunità pastorale o in quella sola parrocchia del santuario, è davvero estesa al territorio, e sono contento che quest'anno, nel prossimo anno giubilare, il santuario sia stato scelto proprio come chiesa giubilare, quindi dobbiamo prepararci anche ad accogliere altri fedeli che, ponendosi sotto lo sguardo di Maria, la Madonna davvero è una via che porta a Gesù. La Madonna poi ha in braccio Gesù, ce lo dona. Chi meglio di una mamma ama il proprio figlio, quindi ce lo dona proprio, è lui il Salvatore. Quindi ponendoci sotto lo sguardo di Maria, desidera compiere questo cammino. Attenti, non spaventiamoci. Anno santo, ma perché se non per diventare santi? La parola santo nell'ebraico kadosh vuol dire diverso. Forse dobbiamo davvero non avere paura di mostrare quell'autenticità che potrebbe anche porci un po' in uno stile diverso, magari se il contesto attorno, come si diceva prima, è un po' dentro in questa fatica del vivere, del dare senso e pienezza alla vita. Ecco, io aspetto, io il terzo, il quarto anno santo, il quinto anno santo che vivo, ma io lo aspetto davvero come un momento di grazia per un cammino di santificazione.
Beh, l'anno santo è l'anno santo.
Certo. San Giovanni Paolo, concludendo l'anno santo, il grande anno santo del Giubileo, dove lui è stato il regista e l'attore di quel principale, dopo il Signore si intende, di quell'anno santo, e consegnandoci una lettera che è splendida, attualissima ancora oggi, la Novo Millennio in Eunte, parlava proprio della misura alta della vita cristiana, che è appunto la santità.
Io sono orgoglioso di aver vissuto il primo anno santo che ho vissuto nella mia vita, nel 1950, e sono qui ancora.
Non c'ero ancora io, caro. Quindi ne hai uno in più rispetto a me, ecco. Di anno santo.
Ma ha tempo per recuperare.
Ho tempo per recuperare, sicuramente.
Ecco. Adesso ho in mano il foglio informatore di ieri, in cui lei ricorda la festa della dedicazione del Duomo di Milano. Beh, il Duomo di Milano è stato costruito nel 1570, sì.
E lì, e poi, in quell'area, ecco, è sempre...
La terza, per noi le domeniche di ottobre sono importantissime. La terza, il Duomo e la Prepositorale, perché la nostra chiesa dei Santi Pietro e Paolo... Sì. Alla terza di ottobre, quindi ieri.
No, non alla terza, perché domani non può essere terza di ottobre, perché è il 22, il 22 non potrà mai essere la terza domenica.
È stata classificata quella, è stata...
No, io dico che il suo compleanno, ciascuno tenga il suo compleanno, li ho chiamati compleanni e li ho voluti anche mettere tutti i compleanni delle sei parrocchie, perché impariamo a ricordarli questi compleanni assieme agli onomastici che sono i santi patroni.
Volevo arrivare a quello, farle complimenti chi ha riportato tutti i compleanni delle parrocchie.
Delle parrocchie, sicuramente.
Anzi, aggiungerei proprio... sui Santi Pietro e Paolo, magari, non lo so, ce l'avrà sicuramente in biblioteca, in archivio, il libro dedicato al centenario, I Santi Pietro e Paolo di Saronno nella storia della città, un volume enciclopedico di 400 pagine.
Sono i tre volumi, Santuario, San Francesco, ecco, sì, ce l'ho. Quindi
lo cito anche con orgoglio, perché ero stato chiamato in quell'occasione a presentare in prepositorale questa ricorrenza.
Sono belli questi tre libri, curati con un po' la supervisione, redazione del povero Monsignor Zerbi, che ho avuto anche la fortuna di conoscere.
Ecco, questo per dire che le nostre chiese sono veramente belle, però diventano importanti se vengono riempite. Oggi sono riempite abbastanza oppure si stanno un po' svuotando?
Bella domanda, quella che ci poni, ed è una domanda sulla quale dobbiamo in qualche modo interrogarci. Ecco, cominciamo a dire tre cose. Prima, noi abbiamo a Saronno un patrimonio artistico bellissimo, che già da sé parla. E sarebbe davvero bello, e sicuramente faremo qualche cosa in questo anno giubilare, perché noi per primi saronnesi abbiamo a scoprire la bellezza del patrimonio artistico che almeno in queste tre chiese, in questi tre campanili che si richiamano l'un l'altro, abbiamo. Santuario, San Francesco, Prepositura. Primo. Secondo, stiamo vivendo, come dice Papa Francesco, sicuramente un momento di grande mutazione, di grande cambiamento. E allora non mi pongo tanto la domanda se le chiese sono piene o sono vuote, perché tutto sommato, se io chiudo gli occhi, ieri ho visto sempre chiese piene in santuario, no? Quindi semmai c'è proprio da chiedere, non diamo mai per presupposto la fede, il cammino di fede, ma non stanchiamoci di continuare a proporlo ad ogni età. Anche per questo io dico, viviamo bene questa settimana del trasporto. L'ultima cosa però, che è la più importante, la più decisiva, è il Signore che chiama. come sta chiamando in questo momento? Non lo sappiamo, ma la testimonianza di questa sera di Beatrice Fazzi ci porterà proprio a dire che c'è il Signore, sta lavorando. Mi viene in mente il Cardinal Martini quando diceva: lo Spirito Santo c'è all'opera, lavora più di noi, meglio di noi, anzi lavora, danza. Cioè, noi dobbiamo avere questa fiducia illimitata nella grazia del Signore, dello Spirito.
Fiducia e speranza, aggiungerei, senza, certo. Perché mi rifaccio a quello che lei ha citato nel ricordare queste due ricorrenze, consacrazione della preposizionale e del Duomo, in cui lei dice... Gesù dice di continuare ad essere, dice di continuare ad essere in mezzo a noi secondo la sua promessa: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È questo che a noi non riesce facile mettere dentro nella nostra interiorità. In più oggi lei ha aggiunto anche, poi è come se avvenisse quello che fu con Zaccheo, che era sul sicomoro perché era piccolo e voleva vedere come passava Gesù: oggi devo fermarmi a casa tua. Tutti noi vorremmo essere sia Zaccheo sia quella persona che riesce a immedesimarsi nel sentire questa presenza di Gesù.
Allora impariamo a riconoscere quei segni sacramentali con cui Cristo continua ad essere presente. Cito i quattro principali e fondamentali. Primo, la parola di Dio. È lì, è il Cristo presente che ci parla, come ha parlato a Zaccheo, così anche parla oggi a noi. Questa mattina, tra poco, celebrando l'Eucaristia, ci metteremo in ascolto anche noi del Vangelo, di ciò che Gesù dice. Concretamente ho sottolineato proprio le parole che Gesù dice. Secondo, l'Eucaristia e i sacramenti, che non sono dei riti che fa qualcuno lì su un altare e speriamo che li faccia in fretta. È il modo con cui lui dice, in quel fate questo in memoria di me, è come se vi dicesse: vi prego, non dimenticatevi di me, io voglio essere presente così attraverso questo segno. Terzo segno, la prima fondamentale forma di carità, che è la fraternità, che è il volerci bene, che è l'essere comunità. E Gesù lo dice, Giovanni 13, 34, 33, non mi ricordo: dall'amore che avrete gli uni per gli altri, tutti capiranno che siete miei discepoli. E quindi credere davvero fino in fondo a questa è stile di comunità che in qualche modo deve essere lo stile distintivo della vita cristiana. Okay. Sì. Quarta forma è la carità verso il povero. I poveri li avrete sempre con voi. Ogni volta che avete dato da mangiare, da bere, un vestito a questo povero, lo avete fatto a me. Ecco, se noi già queste quattro forme, quindi la parola del Vangelo, l'Eucaristia e i sacramenti, la fraternità e la vita di comunità, la carità verso attenzione al povero, le viviamo, e faccio un piccolo annuncio. Nella domenica, la prossima domenica, dove visiterò una parrocchia, sarà proprio qui nella parrocchia di Santi Pietro e Paolo, e sarà nella domenica 9 e 10 novembre. In quella parrocchia, in questa parrocchia, inizieremo a presentare quella che abbiamo chiamato la via della carità, e ci accorgeremo di quanta ricchezza di carità è il quarto segno che è presente nella nostra comunità. A tutta questa occhio, poi girerà di parrocchia in parrocchia, poi la porteremo nelle parrocchie come una specie di piccola, la parola mostro non mi piace mai perché sembra la mole del mostro, e quindi non però questi pannelli che in qualche modo presentano, le porteremo nelle parrocchie proprio per renderci conto di questa ricchezza abbiamo...
Ci ha presentato benissimo questi quattro punti.
Ricordiamoli.
Ricordiamoli, anzi li affronteremo magari uno per volta, per portarli veramente a chiarimento a tutti noi. Grazie, grazie Don
Giuseppe. Io vi saluto un momentino
prima. Dobbiamo lasciarci,
vado,
perché lei si deve preparare alla Santa Messa delle 10.
E quindi continueremo in comunione. Io vado a celebrare l'Eucaristia, ogni Eucaristia è celebrata pro popolo, per il popolo, per la comunità, quindi vi porto con me nella preghiera. Grazie Carlo, grazie Giancarlo, grazie a tutti.
Ci diamo appuntamento per lunedì prossimo.
Lunedì prossimo.
Ecco, noi proseguiamo in questi pochi minuti ricordando magari gli appuntamenti di questa settimana. Relativi alla festa del trasporto.
I malati sabato e venerdì sera.
Ah, ecco.
Venerdì sera questo.
Sì.
I malati sabato.
Perfetto. Sì, e difatti ci invita a ricordare nel viaggio alla benedizione alla Lectio Divina, mercoledì 23 ottobre, ore 21, Santuario della Beata. Ecco, questo era uno dei particolari degli appuntamenti di questa settimana, ma soprattutto... è venerdì 25 ottobre alle ore 21, no, storia della Palestina, anche questo è importante, ma poi sono tante le iniziative che andiamo a rivedere. Giancarlo, ce n'è qualcuna importante sul foglio informatore da ricordare? Dal 21 al 20, beh, ricordiamo quella più vicina, che è quella che riguarda le omelie della messa delle ore 10 di questa settimana, dal 21 al 25, predicazioni e meditazioni sul mistero della croce. L'omelia della Santa Messa delle 10, celebrata in preposizione, verrà trasmessa su Radio Orizzonti alla sera alle 20:15, e sarà possibile riascoltarla anche in podcast nel sito omelie. Sì, anzi, se non siete mai entrati in internet, andate a scrutare nel sito di radioorizzonti.org, che è veramente bello e completo, e ci sono, vedrete che ci sono tante applicazioni, e poi in podcast si ricordano tutte le trasmissioni importanti, le registrazioni di rilievo che vengono registrate, come ad esempio le omelie, ecco, le prediche, le cosiddette prediche che vengono registrate tutte le settimane e messe in quel sito della radio. Ci sono altre cose da ricordare? Beh, ricordiamo per stasera in prepositurale, Giancarlo, l'incontro con l'attrice Beatrice Fazzi,
Un cuore nuovo, dal male di vivere alla gioia della fede. Mi sembra che sia una testimonianza di conversione.
Bravo.
Testimonianza che...
beh, poi
tutti sentiremo con interesse.
Una ragazza che aveva tutto dalla vita e probabilmente le mancavano le cose importanti. Perché se arriva a questa testimonianza e dire, beh, probabilmente si era ritrovato con un cuore indurito dalla vita di questi giorni, forse siamo in tanti.
Devo dire che sono interessato a sentire la sua esperienza.
Anzi,
perché una cosa difficile è quella di cambiare strada, di riconoscere una mancanza e di rimediarvi.
La cosa più bella questa.
Non è da tutti.
Quindi stasera sarai presente, quindi lunedì
farò il
prossimo
possibile.
Ce la riporti, ci riporti la tua testimonianza.
Se sarò in grado, non lo so.
E come no? Sì, siamo quasi al termine. E difatti, anzi, al termine, Mike, dalla regia, grazie Mike, terminiamo qui. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.